Buongiorno, siamo alla Spa Hotel Villa Maria Francavilla a Mare, siamo ospiti di Elena Petruzzi e non abbiamo parole per ringraziarla. Elena fa parte della Fondazione No Man's Land e nel CDA ed è un pilastro direi della Fondazione, quindi siamo doppiamente felici che possiamo stare a casa sua praticamente. E noi registriamo tutto quello che oggi ci diciamo e sarà poi nella nostra RAM Radio Arte Mobile, questa è una consuetudine di tutto quello che facciamo, quindi dico anche precisamente che oggi è 1° settembre e abbiamo questa tavola rotonda che è in concomitanza con l'inaugurazione di ieri dell'installazione permanente di Jimmy Durham Solid Ground alla fondazione, dove tutti voi mi pare eravate presenti, oltre a tanti altri amici anche venuti da fuori. Questa tavola rotonda ha una tematica che mi è stato suggerito, su mia richiesta devo dire, suggerito da Jimmy Durham e Maria Teresa Alves. Il tema è la natura della cultura. Io sono stata felicissima a cogliere questa tematica. Ho pensato anche che SPA, che sta per Salus per acqua, e anche SPA Salus per arte. Quindi ho pensato che quello che in fondo vogliamo creare è una SPA al quadrato, che includa tutte le cure che auguriamo darci, che però non devono dimenticare che il cervello non è solo un muscolo. Maria Teresa mi ha mandato alcuni punti che poi io ho trasmesso alle persone che intervengono, e i punti sono le domande, no? E i statements, la prima è proprio un statement, la cultura è tutto quello che fanno gli esseri umani. La cultura è come gli esseri umani sperimentano il mondo e vivono il mondo. Quindi gli esseri umani sono esseri culturali. Domanda: l'arte in questo schema generale che ingloba questo mondo culturale, l'arte dove si situa? E poi ultima domanda, anche più provocativa, ma l'arte brutta, la fake art, come ad esempio la pubblicità o i cartoncini di auguri di Natale o la televisione commerciale, sempre cultura sono. Prima di passare la parola alle persone che stanno in questo emicircolo che io presenterò di volta in volta, vorrei comunque dire una cosa, che raramente mi è capitato un pubblico con tanti artisti e tanti storici d'arte e tanti critici, è abbastanza eccezionale, no? Al che tanto abbiamo deciso di levare il tavolo in mezzo e di creare un piccolo anfiteatro, perché vi consideriamo veramente parte anche attiva di questa tavola rotonda. Noi abbiamo il nostro Re Artù indiscusso, che è Jimmy Durham, però ecco, facciamo una tavola del Re Artù. Voglio dare la parola a Maria Teresa Alves, che non devo proprio presentare, comunque artista brasiliana molto vicina a noi, compagna di Jimmy da decenni, Maria Teresa. Allora Maria Teresa leggerà in italiano per fare la cosa un poco più facile.
Qui, false categorie sono state create, false separazioni sono state fatte. False separazioni di sistema binari, mente e corpo, natura, cultura, umano, non umano, che danno potere all'umano su tutti gli altri seri. Le alberi di olivi, milioni di anni di storia, con la terra, il sole, la pioggia, in Siria, Libano, Palestina. Poi, diverse migliaia di anni fa, degli esseri animali, come noi, hanno anche cominciato a formarci una relazione con l'albero di olivo. Poi, solo da poco, nei pochi migliaia di anni fa, l'olivo arriva qui in Italia. Ora ci troviamo secondati di alberi di olivi che si accolgono in 40 milioni di anni di storia del sete. Le nostre menti sono nei nostri corpi qui. Noi siamo la Terra qui. E siamo con tutti gli altri esseri viventi nel processo di vederci gli uni gli altri. Come comunità, se continuiamo a supportare il sistema binario di falsa categoria di poteri sugli altri esseri viventi, siamo complici di situazioni quali l'incendio della foresta amazonica in Sud America, dove solo alcune persone decidono: noi non siamo la foresta, noi non siamo la terra. Grazie.
Grazie Maria Teresa per questo bellissimo intervento e anche per lo sforzo di renderlo in italiano per i nostri ospiti che vedo che sono in aumento. E vorrei adesso dare la parola a Jimmy ed Aram.
Buongiorno. First, I made an airplane and it has my name on it because it was on the chair. I want to see if it flies, but I don't. If I give it instructions, it ought to fly. So I will say, Volare! I often make airplanes from paper, and they never fly. But I want to talk about nature, and then about music. Because here we are surrounded by nature. I mean these chairs, these umbrellas, and these things that we're holding. In other words, we have only nature. We live in nature. Anything that is not nature must be supernature, supernatural. And we don't have any access to supernatural. We only have access to nature. We like to think that everything around us is not nature, because then we feel that we can escape to nature. But everything is nature. And then I want to talk about music as a cultural phenomenon, because we, all humans, think that God loves our music. So we all make music to gods. It may be true, but I think there is no music in any of the heavens, because we need nature to make music. We need our bodies and the things that our bodies make. So if I want to make simple music, I use my voice or I use my lips. But if I want something more complex,
ma se intendo avere qualcosa di più complesso,
I cut down a tree and I make a piano. And then I kill some animal and I take the intestines and I string the head with another piece of wood and I play a Chopin. What I mean about what music is it is completely only human nature. Other animals don't care anything about our music. And many people say that plants like our music. But the people that say that always think that plants like European classical music. But we have music through this world that we live in, and we like it because the way our physical brains are composed. To me, this means that it is very good for humans, very important for humans, as a human nature type of thing. And I think the same things about art, we might say poetry or literature or any of the arts. It means to me as an artist that I have a great responsibility, and everyone else has a similar responsibility to me. If someone says something to me, I have the responsibility to listen.
Ho la responsabilità di ascoltarlo.
And try to respond. Other people have the same responsibility to me. And this is our natural culture. Thank you.
Grazie, Jimmy Durham, grazie, je t'adore, perché Jimmy ha un suo mondo, un suo vocabolario che mi ha affascinato dalla prima volta che l'ho visto e continua sempre a stupirmi, perché le parole che usa lui sono diverse però hanno una forte logica, il suo mondo è compatto. Se poi vedo il vocabolario dovevo prendermi tanti appunti. Jimmy credo è una ricchezza per l'umanità, è vero, anche per dirci che nessun pensiero è naturale. Voglio dire solo una cosa mia. Negli anni 50, che io ero all'inizio dei studi, insomma, era chiaro che la donna aveva una certa natura e il resto dell'umanità, che erano gli uomini, ce l'aveva diversa. Poi è venuto Margaret Mead, famosa antropologa americana che ha lavorato in Australia, e ha trovato le tribù dove tutto era diverso, tutto capovolto, un po' come quando parla Jimmy, e che quindi non era vero questa natura che ci avevano cuciti addosso. Su questo poi è nato, adesso non voglio andare in quel terreno, e comunque una parte del femminismo certamente è nato poi da questa cosa che ognuno ha intanto la sua natura, e la sua individualità e la responsabilità verso se stesso e verso gli altri. E allora ecco, sono tante tematiche che oggi possiamo sollevare. Mi piace anche che Maria Teresa e Jimmy, che sono insieme da tantissimi anni, lavorano insieme, e hanno poi ognuno una fortissima autonomia, no? Del pensiero, e questo è un'altra cosa che proprio questa mattina mi ha molto colpito. Però voglio chiudere con questo discorso e voglio dare la parola a chi sta in questo emicerchio. Il criterio per far parlare alcuni amici e invece non altri è che tutti quelli che stanno qui seduti con noi hanno lavorato con Jimmy, quindi Jimmy Durham, quindi mi sembrava molto interessante anche avere le loro testimonianze. Io adesso passerei la parola a Chiara Bertola, che è la direttrice artistica di Quirini Stampaglia Foundation a Venezia, che ha fatto una grande mostra con Jimmy, non solo, Jimmy più volte ha lavorato insieme a te.
Grazie Dora, intanto grazie di questa opportunità di essere insieme a voi in questo posto bellissimo, insieme a Jimmy e Maria Teresa, e poi attraversare e stare ieri in quel posto incredibile che è No Man's Land. Insomma, io non ero mai venuta, ho seguito tutte le varie fasi, conoscevo perché ho lavorato anche con Diana Friedman, quindi in qualche modo siamo stati vicini, ma è veramente stata un'esperienza essere in quel luogo ieri e vedere la nuova installazione di Jimmy. E l'esperienza forse è proprio questa, di essere dentro la natura e però di fronte a un'immensa cultura anche, che era quella che gli artisti ci hanno offerto, con una semplicità e una genialità direi contundente, insomma una parola che io ho usato alcune volte quando ho scritto il testo per Jimmy, quindi qui mi allaccio all'esperienza con Jimmy Durham, cioè cosa vuol dire lavorare con lui e passare, abbiamo passato diverso tempo insieme con lui e Maria Teresa a Venezia, in quella città difficile e complessa. Cultura e natura vivono in maniera potente a Venezia, E Jimmy ha creato un'opera che ogni volta era una specie di proiettile che andava a scardinare le banalità, la volgarità, la sovrapproduzione di oggetti, cioè vetro, legno, ferro, e creando ovviamente delle metafore molto interessanti. Però rispetto a quello che lui ha detto, tutte queste magnifiche parole così poetiche, così forti, mi viene da dire, mi viene da riprendere un insegnamento. Io, stando con Jimmy e con Maria Teresa, abbiamo fatto grandissime discussioni, lunghissime passeggiate, abbiamo visitato tutte le pattumiere di Venezia, l'ho buttato in giro nelle scuassere, nei negozi che vendono roba usata, roba abbandonata. Siamo veramente andati a cercare il sottosuolo di Venezia, e qui tocchiamo una parola forse interessante per questo lavoro, questo solid ground che ci ha presentato ieri, no? E ho cominciato a capire, come l'abbiamo capito frequentando il lavoro, l'opera di Jimmy Durham, che tutto quello che sta sotto, dietro, che arriva dal basso, forse è più interessante o ci dice delle cose più utili per la nostra cultura, cioè ci aiuta a stare forse più vicini alla natura in questo caso. Allora viene in mente un'altra frase di Jonah Friedman, no? Che dice: le soluzioni più importanti arrivano dal basso. Questa è una frase maestra, interessantissima, e che mi riallaccia a una frase che Jimmy Durham cita nel suo testo della mostra di Venezia, che è di John Ruskin. Cioè John Ruskin è un intellettuale importantissimo, un rivoluzionario, uno che crede che vicino all'arte ci debba stare sempre l'etica. Cioè che il lavoro che fanno gli artigiani, che fanno i appunto quelli che lavorano nel basso, sia più importante di quelli che stanno poi nell'alto. Cioè quindi è una lezione, sono pensieri che si coniugano, cioè è stato un po' una specie di viaggio che mi ha fatto fare Jimmy adesso con queste parole, riportandomi a Venezia, però poi dopo ci mette una porta di legno che va nel sottosuolo, memorie da un sottosuolo, viaggio al centro della terra, cioè vengono in mente tutto, ma soprattutto c'è questo voler entrare dentro una posizione bassa, cioè qualche cosa da là, nel basso c'è qualcosa di interessante. Posso ovviamente parlare moltissimo, poi c'è una letteratura sterminata dell'importanza del buio, dell'oscurità, del sottosuolo, dell'underground, delle metropolitane, delle città. Però lui l'ha fatto come sempre in una maniera appunto contundente, sinteticissima e fortissima. Ha appoggiato una pietra, una porta sulla terra, sul suolo. E questo è un gesto che è semplice ma efficacissimo, potentissimo. Che tutte le mie parole o le nostre parole diventano retoriche, diventano noiose e inutili. E poi c'è la porta apre, la porta mette in comunicazione e ci permette di entrare. In questo caso di scendere, ma perché lo ricordava prima, il saperi per Jimmy Durham ci insegna, mi ha insegnato, sono dei saperi antichissimi che attraversano popoli, civiltà, lingue diverse, culture diverse, musiche diverse, e quindi siamo permeati di questa cosa. Importante è accorgercene, cioè importante è lasciare che questi siano in comunicazione con noi, con la nostra cultura ovviamente. Vabbè, poi l'ha fatta a Venezia anche questo discorso, Venezia c'è l'acqua, c'è questa facilità, no? Comunicazione. Io avevo messo, e così chiudo perché so che siamo tantissimi e dobbiamo parlare, avevo messo vicino a Jimmy, che è un poeta anche, lui dice: costruire degli oggetti è come scrivere poesia, no? In quanto è un'operazione che in maniera inconsapevole racconta. Allora questa, costruire gli oggetti è come scrivere una poesia, è bellissimo, è molto anche qui esemplificativo. L'altra cosa che mi ha permesso di avvicinare un poeta nostro, italiano, contemporaneo, magnifico, che è Andrea Zanzotto, che in qualche modo assomiglia a Jimmy, al suo modo di raccontare qualcosa che arriva dall'antichissimo che però è assolutamente contemporaneo perché parla dell'oggi. Allora, io avevo citato in quel testo che ho scritto per Venezia una poesia, di un verso di Andrea Zanzotto, che secondo me è il monito di Jimmy, che dice: in quel progresso scorsoio non so se vengo ingoiato o se ingoio. E questo è un po' questo, no? Il problema anche, no? Di riuscire a essere dentro questa cultura, questa produzione di fake o non fake, di alto basso, di riuscire a trovare una, a riconoscere, no? A riconoscere, a proteggere, a rifiutare anche, a rompere e a metterci in una posizione di nostra, di natura. Boh, questo è tanto. E ringrazio ovviamente Dora, Mario, Zerintia, No Man's Land, tutti gli amici che sono qua e queste cose meravigliose che ci permettono di parlare di oscurità anche ogni tanto.
Grazie Chiara, grazie tantissimo. Credo che sia stato anche molto bello per il pubblico che ieri è venuto alla fondazione di sentire le tue, i tuoi pensieri, le tue considerazioni. Io adesso vorrei dare la parola a Pascal Bos. Allora, formalmente Pascal Bos è uno dei dirigenti del FNAC, Franche Fond National pour l'Art Contemporain, e anche un insegnante universitario da tempo, però è soprattutto qui anche perché è un amico di Jimmy e di Maria Teresa di vecchia data, e con loro ha avuto un discorso permanente e ha fatto anche diverse cose insieme. Mi piace anche la presenza di un francese, scusate, perché i francesi con la cultura, tra cultura e natura, comunque hanno un rapporto un po' particolare. Se io penso ai giardini di Versailles, no? Il giardino alla francese, allora là è una natura che è diventato altro. Ho recentemente partecipato in un dibattito in Friuli e c'era un giardiniere del giardino di Versailles, un giovane italiano che era stato preso come giardiniere, e allora hanno cambiato idea. Allora la nuova scuola di Versailles: non si deve toccare più niente, non si deve raccogliere niente, neanche le foglie che cadono, perché tutto deve rimanere così. Ho pensato, questo per i francesi è una vera nuova rivoluzione. Pascal.
For sure, the classical age of the gardens in Versailles is the typical example of human arrogance and pretension to control nature and to shape it. It seems so, in a way, ridiculous today. I wasn't thinking about gardens, but if I would enter or invite you to a ballad in some of my favorite gardens, I could quote some other gardens where nature is maybe more understood than in the Versailles garden. Maybe gardens where nature is conceived as a life form. Culture is the rule, art is the exception. It's a usual statement. We should also consider culture and art as ideological objects. We are used to know that each society, each civilization creates its own culture. And what is our shared culture today? We know it very well. We feel maybe comfortable or more and more uncomfortable within it. Most as we know it, our global culture comes from capitalism and by consequence imperialism and post-colonialism, or we should say the continuation of colonialism. So as we all know now, we entered into a new period of the life of our planet Earth called Anthropocene, and this keyword,
e questa parola chiave,
which is more and more fashionable in the art world, is truly problematic. Of course, because there's the human at the center of this very notion.
Perché?
Once again, of course, humans try to understand what is our world today and put them in the center of the concept. Some interesting authors proposed a better world, capitalocene. It's very easy to understand. It means that, in fact, the very condition of our planet and ourselves is produced by the consequence of capitalism. So capitalocene is interesting because at first it's a critique of this anthropocentrism always at work in our culture. More recently, one of the most interesting authors working at the moment in our world, Donna Haraway, proposed better than anthropocene and capitalocene, the term of stubocene. Yes, in fact, it's a very simple word in a way. It's a very simple word in a way. It comes from Greek. It was ktonos, transformation of the geological transformation. Stubocene is really about the possibility to understand ourselves, the human species, as part of the nature. In a horizontal way. It means the human species in relation to the other life forms
with which it is living today. I mean, of course, animals, plants, water, rocks, every life form.
This is very interesting because Donna Haraway had first this idea of solution through the bite of a spider. Encounter with the spider, she had the idea of this very concept. And so we consider that culture is a production of a civilization. By this way, we always continue to put human spaces at the center of the world, which is a pure mistake, of course. And we should implode notions of nature and culture. As we humans and non-humans have in fact a shared history, and our destinies are linked, as we know. So basically put, talking about art and culture and nature, this summer I visited for the first time Lascaux, which is a grotto, a cave, as it was called, the origin of art. Back in the 90s, we discovered in France the Chauvet cave, and now we are continuing to discover older caves where you can find what we would call art. I've been dreaming about visiting this cave for a long time, and for sure I was waiting for the right moment, and I followed a young artist I'm working with. He's just 30 years old and in a very project in Lascaux, so it was the perfect opportunity to visit that. And of course, when I entered it, I was shocked, but I had at first I had a distance saying to me in myself, hey, in the first minutes, my mind was quoting Baudrillard and other thinkers about the fake in our culture. Lascaux 4, there was a Lascaux 2, there's a Lascaux 3, which is a traveling exhibition around. Even if it's a remake of the original cave, after some minutes you are fascinated and in dialogue with the people who've been working there. People, so-called the first artists, for sure, are not the notion of culture or art. There were women, kids, and men.
Erano donne, uomini e bambini. Lo sappiamo oggi molto bene.
Among all the first so-called artists, there were women and kids, only men, as we've been told during a long time. Thank you.
Grazie Pascal, è sempre una full immersion con te in orizzonti vicini e lontani. Vorrei dare la parola a Pasquale Tonzi, architetto, segna architetto di Scala.
Geometria descrittiva.
È una new entry, siamo molto felici che lui ci ha avvicinati e anche coinvolto i suoi studenti.
Grazie. È un onore essere qui tra di voi e con il grande maestro. Come ha detto momento sono docente di geometria descrittiva e insegno praticamente ai ragazzi i codici della rappresentazione e il meccanismo, con i quali poi ovviamente devono rappresentare un'architettura reale o un'architettura immaginata. Quindi il punto fondamentale in tutto questo è lo sguardo, la vista, perché per noi è fondamentale guardare, riflettere, osservare. Con gli occhi seguire i contorni apparenti delle cose reali o di quelle immaginate. Quindi lo sguardo è il mezzo, anzi l'occhio, è il mezzo fondamentale in tutta questa operazione. E credo che, per quello che ho sentito, per quello che ho visto, che tutto questo c'è sempre il costruire. Ieri, per esempio, c'è Baptiste de Caver, parlava di costruzione della natura, anzi, costruzione della natura nella natura. Io vedo la costruzione dappertutto, anche le opere che fa Jim Duran, io le considero opere architettoniche, cioè vedo Duran come un architetto più che un artista, cioè colui che costruisce, che fa dello sguardo lo strumento principale, perché guarda e trasmette agli altri il suo sguardo. E questi sguardi si incrociano, questi sguardi si moltiplicano all'infinito, perché dopo di noi ci saranno sempre altri che guarderanno le opere d'arte. Quindi è lo sguardo che fa la natura della cultura. Ed è proprio questo, lo sguardo fondamentale per costruire, per immaginare, per fare. Quando Duran diceva prima che la natura è suono, armonia, è vero, dentro di noi il ritmo dato dal cuore, dal respiro, dal nostro passo, è quella la prima musicalità naturale che ha l'uomo. E questa musicalità, questo ritmo, noi ce lo portiamo sempre con noi e lo sviluppiamo al meglio che possiamo, a volte con delle realizzazioni non molto, diciamo, ortodosse, a volte invece per fare del bene agli altri, perché costruire significa questo, significa far del bene agli altri, significa dare praticamente soluzione ad una serie di necessità. E d'altro canto anche l'arte la vedo in questi termini, cioè la vedo un atto propositivo per migliorare la nostra esistenza, e credo che questo possa essere indiscutibile, perché d'altro canto non avrebbe avuto tutta questa vita. Per quanto riguarda l'occhio, di cui dicevo prima, l'occhio, lo sguardo, faccio semplicemente una citazione, quella di Leon Battista Alberti, scusate se sono così classico in questo discorso, ma Leon Battista Alberti nel suo De Pittura, per esempio, ha disegnato l'occhio alato, l'occhio che lui ha sempre considerato il primo contatto con la natura, con il contesto, con l'ambiente. L'occhio alato in realtà è un simbolo molto forte che ritroviamo moltissimo nella nostra cultura intesa in senso lato, perché l'occhio, per quanto sia non il primo organo che si sviluppa nell'essere umano, perché sapete bene che il bambino quando nasce non vede, tuttavia è quello che sviluppa meglio e attraverso il quale entrerà in contatto con gli esseri umani, col mondo, perché l'occhio va lontano, molto lontano. Si può dire che l'occhio vede tutto, ma in realtà vede solo quello che è visibile. Quello che è visibile l'occhio non lo può percepire. Tuttavia percepisce delle sensazioni. E concedetemi una digressione. Nei taccuini di Gabriele D'Annunzio l'occhio è fondamentale. È fondamentale per quello che ovviamente lui assorbe, recepisce, poi rielabora, trasforma, rigenera. E nei taccuini non troviamo soltanto degli appunti scritti, troviamo, come sapete, anche una serie di schizzi che lui disegnava, alcuni dettagli, alcuni particolari che erano ritenuti fondamentali per il suo lavoro. Faccio un salto enorme, in tutt'altro ambiente, in tutt'altro contesto. Le musiche di Brian Eno. Le musiche di Brian Eno vengono fuori dall'osservazione delle atmosfere degli ambienti. Quindi due contesti, come vedete, totalmente differenti, ma che entrambi afferiscono al campo dell'arte, al campo della costruzione, del fare. E mi fermo qua. Grazie.
Vedo che la musica, grazie professore, vedo che la musica è il protagonista e abbiamo una vecchia sacra con noi qui per quanto riguarda la musica, che a questo punto forse parlerà di altro. Vorrei salutare Riccardo Granni, appunto compositore, musicologo, da sempre parte di Zerinzia, fondatore di Sound Art Museum, insomma tante cose, e lo sentiamo spesso anche a Radio Sì, è una voce che piace. No, ti volevo portare all'acqua, perché di musica tanto abbiamo parlato, però siamo in un posto dell'acqua, e se c'è un elemento più vicino alla musica è proprio forse l'acqua.
Sì, è circolato molto nei discorsi che ho sentito, la musica, anche la fluidità, in un certo senso ne parlerò anch'io brevemente. Mi diceva non si studia la natura, mi sembra che questa sia un po' la chiave anche della giusta posizione di quei termini, natura e cultura, che mi sembra più una provocazione da parte di Jimmy e Maria Teresa, una provocazione intelligente, piuttosto che riportarci a quello che è il dibattito che da decenni, che fa, nei decenni scorsi si fa un dibattito un po' antico, culturalista, e rapporti tra natura e cultura, è un po' la nostra formazione dei primi anni 70, questo tipo di dibattito infinito, oggi sembra un po' invecchiato, in realtà la verità è partire, la verità del discorso e del dibattito possibile oggi è partire dalla natura e dalla sua distruzione. Credo che questo sia un po' la chiave, lo dico questo pensando al lavoro di Jimmy e anche di Maria Teresa, e soprattutto sotto l'influenza dell'impressione fortissima che ho avuto ieri nel venire per la prima volta a No Man's Land ed essere circondato dai lavori di Jimmy, dai lavori di Anna Friedman, dai lavori di Alvin Carr, e del modo in cui questo straordinario luogo è un laboratorio permanente, potremmo dire, di salvezza dell'intelligenza e dell'intelligenza della natura, nell'unione con artisti visionari e sensibili. La distruzione della natura è un passo conclamato, si cominciano ad avere le date, il riscaldamento globale, il 2050 arriva al punto di non ritorno, sappiamo che c'è un progetto deliberato, c'è un progetto politico di annientamento della natura e del vivente nel nostro pianeta, un progetto che sembrerebbe ineluttabile, nel carattere di inevitabilità, ma questa ideologia, nel senso ci si vuole far credere che questo sia ineluttabile, che questo presente sia eterno, ma una critica radicale, come può venire fuori da un discorso politico moderno, deve affrontare proprio questo tema e non lasciarsi fuorviare. Faccio due esempi molto semplici: Trump e Bolsonaro sono gli ultimi arrivati. Trump si vuole comprare la Groenlandia e batte i piedi quando i reali danesi non gliela vogliono dare. In realtà si è già comprato, non ci sta dicendo qualcosa di diverso, ci siamo comprati gli oceani, ci siamo comprati i ghiacci, ci siamo comprati l'acqua, la privatizziamo. Bolsonaro appena arrivato da Dio, come diceva Maria Teresa, un progetto di distruzione sistematica della foresta amazzonica, che è un processo che viene da lontano ma che viene approfondito e sancito dalla Presidenza della Repubblica del Brasile in questo momento, da questo fascista, che sta dicendoci molto chiaramente: non abbiamo paura di togliervi l'aria al pianeta, non al Brasile, al pianeta. I dazi e la guerra commerciale con la Cina dicono molto chiaramente: non abbiamo paura delle moltitudini. 50 famiglie nel mondo possono guidare l'economia mondiale e condizionare la vita dei viventi, come hanno fatto negli ultimi 100 anni, prima di parlare di capitalismo cene, con ragione, ma in realtà il processo attuale è un processo di annientamento. Ecco, l'arte lo si colloca in questa dimensione, mi sembra sia la domanda cruciale che fa Maria Teresa in questa chiave. Io credo che è un processo profetico, è un processo predittivo in un certo senso, ma la chiave di volta è proprio questa idea di un'arte che abbracci, di un'arte che si scolli dalla pura visione, ma che abbracci la natura. Questo è il lavoro di Jimmy, il lavoro di tanti altri artisti, il lavoro di Jonas Hugo, di tanti altri artisti, che dunque facciano della fluidità e della padronanza del campo di forza che la natura concede ancora ai viventi, con un progetto rivoluzionario di cambiamento globale dello stato delle cose nel mondo. E chiaramente quello che ci viene proposto a un mondo contemporaneo è, per riprendere una parola antica ma molto efficace, è un potlatch, è un potlatch di distruzione. Si cerca di annientare la specie umana, saremo costretti come specie umana a fare la rivoluzione, questo è evidente, perché non sarà più una decisione deliberata, ma sarà una necessità, potremmo dire, molecolare, una necessità immunitaria, una necessità di salvezza, come appunto il sistema immunitario salva un organismo. L'arte può dare un segnale molto chiaro. Riprendo le parole e l'immagine molto forte, adesso non parlo dell'arte come un campo di forza, lo paragona al Sahara, alla sua aformalità, alla sua pura essenza di campo di energia, di linea di forza, o al sorriso delle onde, come ancora dice Deleuze. Questo mi sembra molto evidente, diciamo, nell'atteggiamento che alcuni artisti contemporanei hanno nei confronti della forma fissa e dello sguardo da lontano, invece uno sguardo partecipativo e alcune esperienze, che ci dice molto di quello che potrà essere un'arte politica nei prossimi anni. L'ultima cosa che direi è appunto che questo posto di distruzione merita un posto di distruzione in risposta, e che non sarà qualcosa di né di semplice né di pacifico, ma sarà qualcosa di cruento, violento, che porterà a un cambiamento e a dare la possibilità ai viventi di avere ancora una storia dopo questa lunghissima crisi.
Grazie Riccardo di aver fatto anche chiuso il cerchio iniziato da Maria Teresa. Mi è piaciuta la parola anche profetic. Un mio pezzo in assoluto preferito è Prophetic Earth di Schumann, cioè l'arte di vero artisti ovunque qui, e a un paio di loro voglio dare la parola profetica.
Alfredo Pino. Grazie, no? E sono molto contento di dire qualcosa qui e di dirla dopo il discorso di Riccardo e Dagni, perché ero molto indeciso su che cosa dire, e il discorso di Riccardo completa del tutto un lato del problema. E quindi questo mi permette di parlare dell'altro lato, che invece ritorna specificamente al lavoro che abbiamo visto ieri di Cimitura, che ha a che vedere con la profezia. E posso parlare oggi e dire qualcosa proprio perché ho visto quel lavoro, e perché tornando ieri sera in camera mi sono appuntato le reazioni che insorgevano dentro di me dopo aver visto questo lavoro, e mi sono chiesto perché sia così affascinante un'opera che appunto è stata già descritta benissimo, consiste in una porta appoggiata per terra. E mi è tornato in mente che quest'opera in definitiva non è una porta appoggiata per terra, ma appartiene a quella categoria dell'arte barocca che veniva chiamata composizione, cioè un elemento centrale, un soggetto principale che vive in un contesto. Ed è importante il rapporto fra questo soggetto e il suo contesto. In particolar modo mi sono fatto un disegnino. Si tratta di un'opera non solo di questo tipo, ma anche di un'opera classica, molto classica, io così l'ho vissuta, che ha a che vedere con la prospettiva centrale, che si completa con la visione di un albero. Quindi senza questa visione generale l'opera forse non esisterebbe in questa bella composizione, come si sarebbe detto per Bernini, per esempio. E un'altra cosa che mi è venuta in mente ieri sera stesso è a che cosa, a quale opera classica, diciamo, anche se di un'opera moderna si tratta, mi ha fatto venire in mente questo lavoro di ieri. Ed è un quadro famosissimo che tutti noi conosciamo benissimo, dell'Urlo di Munch. L'Urlo di Munch viene descritto come un quadro in cui c'è un soggetto, tutti conosciamo, un uomo che cammina su un ponte, è un titolo, l'Urlo. Nella letteratura classica, quindi, si parla di un uomo con la bocca aperta che urla su un ponte. Una letteratura più contemporanea, di critica d'arte più contemporanea, probabilmente influenzata da quelle cose che sono state dette prima da Riccardo, molto bene, inverte le cose e dice: il titolo ci ha portato a pensare finora che questo quadro si è fatto da una figura che urla e che ha alle spalle la natura. Proviamo a invertire le cose. Non è l'uomo che urla, ma chi urla? Non è un individuo che urla, ma è una cosa che urla. Ciò che urla è la natura. Ciò che urla è la natura e infatti l'uomo si tappa le orecchie. Quindi il gesto principale di questo quadro non sta nella bocca aperta, che rappresenta semmai il silenzio di quest'uomo nei confronti di ciò che sta ascoltando, ma è il gesto di tapparsi le orecchie. E questo mi è sembrato qualcosa che è presente in quell'opera in maniera straordinaria, che ci richiama alla mente altre cose che hanno a che vedere con l'armonia, con la mimesi. Noi spesso siamo portati a pensare che la mimesi sia unidirezionale, l'uomo che copia qualcosa, che prende qualcosa dalla natura depauperandola, e non ci ricordiamo che invece forse base, scusami Riccardo se sbaglio, dell'armonia occidentale c'è l'imitazione del metodo canterino. Quindi semmai la mimesi, che è necessaria come atto politico oggi perché passa attraverso la forma, garantisce la forma, è quell'atto che dovremmo essere capaci di rifondare come atteggiamento fondamentale di un nuovo rapporto tra uomo e donna.
Grazie. Vorrei chiedere a Donatella, che anche ieri lei è stata visto l'opera, Donatella Sociali.
Io volevo ringraziare questo gruppo di fan che sono venute con Gini, sono 5 citale, 3 contratti e 2 soprani, e un gruppo di grilli che stanno suonando da quando abbiamo iniziato. Sono venute per te e per noi. Thank you very much.
Beh, innanzitutto grazie, è un privilegio essere qui. Solo 2 punti per facilitare un attimo il discernimento. Riprendendo il discorso che ha fatto Alfredo, l'arte e la natura, la sintesi. Alla base dell'arte, diciamo convenzionalmente praticata oggi, vi è una deduzione di Paul Cézanne, me ne vogliono i francesi, che diceva: in natura esistono solamente 3 forme messe in prospettiva. Questa è una chiave di lettura. Per che cosa? Per aprire verso una aniconicità. Fino adesso forse abbiamo parlato molto di iconicità, ma esiste la aniconicità, che è la parte immateriale, se vogliamo, della rappresentazione del pensiero artistico, e che nella sua novità è andata a riallacciarsi proprio con culture molto, molto, molto antiche. E la seconda che ho sentito è invece detta da Jimmy Durham, la seconda chiave, che poi in un certo senso è la prima, ed è l'ascolto. Ho detto che la prima responsabilità che un uomo ha, che gli uomini hanno, è quella dell'ascolto. E io credo che questa sia una chiave molto importante per la cultura, etimologicamente intesa come coltivare, prendersi cura. Non è possibile coltivare, prendersi cura, se non si ascolta. E l'artista è da sempre l'uomo dell'ascolto. E per questo a volte viene anche taciuto. E la terza chiave, ho detto due punti, in realtà sono tre, credo che sia nel nome dell'operazione. Il nome è anche il destino, secondo una certa cultura, per esempio la mia. Terra di tutti, terra non di un uomo. E la cosa straordinaria, per esempio, a me mi ha fatto riflettere questo aspetto, perché è la terra di tutti, però per me, per esempio, questa è una riflessione personale, è la terra di nessuno. Mi ha scatenato questo ragionamento che vorrei condividere, è che l'uomo non è proprietario della terra, l'uomo può gestire la terra. E questo qui può dare un senso di apparente frustrazione, ma anche di apparente gioia. Perché? Perché se capiamo che la gestione che noi siamo chiamati a dare è in un tempo esatto e per un momento preciso, questo può trasformarsi in causa di gioia. E allora volevo condividere questa riflessione.
Grazie. Simone Ciglia,
grazie, soltanto qualche pensiero disordinato e probabilmente confuso che nasce dalle suggestioni accumulate in questi due giorni che abbiamo trascorso insieme, dell'inaugurazione dell'opera di ieri, ma anche dal giorno precedente in cui abbiamo avuto il privilegio di poter condividere una conversazione con Gini. Grazie anche per queste suggestioni del tema per la giornata, che ci fanno guardare più in alto. Quando mi sono state comunicate mi è venuta immediatamente alla mente un'immagine, era un'opera che Durham aveva presentato alla Documenta del 1992, in cui era un'installazione composta da due blocchi di roccia che portavano due iscrizioni. Su una c'era scritta "This is a stone from the Red Palace" e sull'altra c'era scritta "This is a stone from the mountain". I due blocchi erano sostanzialmente indistinguibili, erano fatti della stessa materia e ci parlavano di questa idea, di questo paradosso su cui molta della civiltà si è fondata, cioè questo binomio appunto al centro della discussione di oggi del rapporto tra natura e cultura. Ci parlavano anche di altre cose, come dell'ironia nei confronti della cultura della conservazione o anche fino alla reverenza che si ha nei confronti dell'opera d'arte. E in realtà appunto mi ha fatto pensare alla capacità, come si diceva prima, di profezia dell'arte, perché effettivamente anche il dibattito che su questi temi ormai ha una storia secolare è arrivato oggi all'idea di superare questo binomio dall'intenderlo come un dominio naturale, questo della divisione fra natura e cultura, invece all'intenderlo come un costrutto culturale e quindi concepire queste due nozioni come degli oggetti teorici. Ed è anche il discorso che faceva Maria Teresa inizialmente, cioè liberarci di questi sistemi binari, come li aveva chiamati, di false categorie che ci guidano, diciamo, nella comprensione del mondo, perché effettivamente quello che è avvenuto negli ultimi anni, anche negli studi che da varie prospettive hanno avvicinato queste questioni, dalla filosofia alla
all'antropologia culturale era il superamento di questa nozione di uguaglianza fra cultura e umanità, e quindi intendere un ampliamento della cultura come una possibilità zoologica, cioè non qualcosa che derivi dall'uomo, per cui c'è prima l'uomo e poi la cultura, ma in realtà è necessario ribaltare la prospettiva per cui c'è prima la cultura e poi l'uomo. E un altro elemento che mi era venuto in mente dalle visioni anche dell'opera di ieri era il discorso della cultura che si è pluralizzato nella contemporaneità, per cui oggi si parla di culture, si parla di multiculturalismo, che è diventato appunto un'altra delle parole chiave molto spesso abusate per capire il presente, e il multiculturalismo effettivamente è una prospettiva che l'opera di Durham ha avuto la possibilità di anticipare già negli anni Ottanta. Oggi però, ecco, c'è questa idea che da quando questo artista ha iniziato a lavorare, effettivamente la prospettiva nel sistema dell'arte è profondamente cambiata per includere la rappresentazione dell'altro, inteso nelle maniere più diverse. Questo però sembra quasi una discrasia rispetto a quello che invece vediamo nello scenario politico e sociale, come dove ci sono governi come quello americano, ad esempio, anche con quello italiano, che attuano invece delle politiche che sono di stampo razzista. E quindi questo ci fa pensare in un certo senso alla necessità da parte dell'arte di essere inattuale, come diceva inizialmente Nietzsche, per essere effettivamente contemporanea. Mi taccio.
Giuliano Sergio.
Grazie. No, ma è velocissimo, perché è soltanto di raccontare l'emozione che abbiamo avuto ieri nel venire. Eravamo con Chiara, con Enric, e oggi Jimmy Durham ci ha insegnato che quella strada che abbiamo fatto con tutte quelle case disordinate, con tutti quei palazzi, con tutte quelle ville, villette, no, cantierini, era tutta natura. Tutto era natura, noi pensavamo, oddio, che distruzione, che cosa confusa, invece era tutta natura, ed è vero. E a un certo punto, Chiara, per la prima volta eravamo curiosi di vedere questo luogo costruito da Jana Friedman, creato da voi, da te e Mario, e a un certo punto è stato forse, ecco, possiamo parlare di una meraviglia della natura, che si è aperta con uno stranissimo dialogo, cioè questo architetto Jana Friedman che costruisce un disegno che non è per noi, perché non lo vediamo, che guarda in alto, che si può vedere solo da una prospettiva che non è la nostra, e che apre poi giù, scendendo, a un'architettura che non è tanto un'architettura per abitare, ma per forse far dar spazio a delle metafore, a delle metonimie. In qualche modo gli artisti accettano di entrare in questo luogo, e in questo luogo mi è piaciuto di vedere come anche Jimmy Durham ha messo una porta che non è più una separazione tra un privato e un pubblico, ma che guarda dall'alto al basso, no? Nella stessa posizione dei disegni di Jana Friedman, questa apertura, di questa radura, se vogliamo dire, al centro di questa natura così disordinata, si apre questa natura, questa meraviglia della natura, dove è sostanzialmente la possibilità di stare e di creare un momento per chi ci viene, per chi decide di poggiare una porta, di lasciare un pianoforte, di poggiare delle pietre, creare un disegno che non è per noi, ma è per noi, in qualche modo. C'è questa stranissima apertura, meraviglia della natura.
Hai fatto una conclusione già.
Vorrei dire una cosa totalmente diversa ancora. No Man's Land Foundation ha creato una collana che si chiama No Man's Book, che è il libro di tutti. Il primo volume ci è stato portato ieri, ed è il volume di Jana Friedman, è un artist book, ed è fatto insieme a Jean-Baptiste Decavel, che è qui con noi e che insieme a Jana ha realizzare tutto quello che visiona a No Man's Land, che è chiaramente stato fortemente presente anche nell'elaborazione di questo libro, e volevo veramente ringraziare Jean-Baptiste per tutto l'appoggio e la condivisione con No Man's Land. Il secondo libro è in lavorazione, di Jimmy Dura. Io vi posso anticipare che è bellissimo. E il terzo libro sarà di Maria Teresa Alves. E poi man mano andremo avanti, quindi volevo dare questo annuncio dei libri di tutti. Grazie. C'è qualcuno che...
Buongiorno, io volevo fare una domanda a Maria Gini, dicendo all'interno della natura dove si colloca il concetto di controllo e quindi di organizzazione, o di organizzazione e quindi di controllo, proprio a livello metodologico. Lui come lo vede il concetto del controllo, anzi meglio dell'organizzazione, all'interno di questo discorso sulla natura?
I'm better at judging other artists than I am judging myself. I see very much public art, we might say, that is objectionable to the world, to nature around us. So I do not know how to place my art, either mentally or the actual pieces. But I know not to do something that is objectionable. I think I live my life wishing I could control nature. It is something that I know everything does. Every tree, every ant that I've been watching, but most certainly humans. And what I know from placing my art, as we say, what I mean by objectionable is, instead of trying for control, to try to join a dance and not step on my partner's toes.
Okay. Thank you.
Più che domanda, una voce fuori dal coro, come si dice, no? La natura è tutto, veniva detto. La natura è... abbiamo solo la natura, veniva sempre affermato. In effetti, la natura ci dà armonia, la natura è musica, come diceva prima, però poi l'uomo si è dotato di qualcosa, che è la tecnica. E con la tecnica ha creato il pianoforte, indubbiamente, quindi ha migliorato la musica, ma ha creato anche tantissime altre cose. Cioè la tecnica è stato lo strumento di cui l'uomo si è servito per sostanzialmente modificare la natura. In passato questo era un atteggiamento spesso positivo, perché, ripeto, la tecnica era il mezzo, la natura era il fine. Oggi a me sembra, e questa è la prima considerazione, che si sia ribaltata la situazione. Cioè la natura è diventata il mezzo e lo strumento è diventato il fine, perché attraverso lo strumento noi riusciamo a modificare e a produrre
introdurre in un mondo in cui ormai si sta affermando sempre di più l'aspetto economico, non è più il valore della natura, ma è più il valore del mezzo che viene portato in evidenza. Questa è la prima considerazione, che esce un po' da questa visione poetica della natura e che poi in parte alcuni interventi sottolineavano quando si parlava di tutta una serie di distruzioni in atto della natura stessa sacrificata all'altare delle economie. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, e chiudo, cari poi, riguarda il discorso che ogni civiltà indubbiamente ha creato la propria cultura. Quindi, se vogliamo, cultura e civiltà in molte realtà sono identificate, cioè sono la stessa cosa. In effetti, popolo, cultura e civiltà si sono un po' identificate. Ed è sempre stato nel tempo, usando un po' un'analisi gramsciana, se vogliamo, una cultura egemone e una cultura subalterna. Oggi noi viviamo una realtà in cui invece anche questi criteri sono superati. Viviamo in una modernità liquida, come la definiva Bauman, cioè in qualcosa che cambia continuamente. Allora anche questi criteri in parte sono superati. E rischiamo, ecco, sempre parlando in termini di visione della vita, di non ragionare più in una visione prospettica, in una visione utopica della vita, ma in una visione retrotopica, come la definiva sempre Bauman, cioè una visione in cui siamo portati più ad idealizzare un passato e non a costruire, ad immaginare un futuro, perché le contraddizioni di questa fase della società sono tali che non ci permettono di programmare e di organizzare un futuro. Ecco, queste erano due considerazioni che mi venivano fuori dal dibattito. Grazie.
Well, you know, I wanted to say something from Yona Friedman first, thanks to you. And La Terre, tell Yona, there is a question. The question is how to comment habiter la Terre. And comment habiter la Terre, the first thing you need is a roof. And today we need a necessity, there is a necessity of a roof for everybody, not talking about the refugees or something like that. What I find incredible in what you do, Jimmy, you brought a door. The proposition of No Man's Land in Loreto is an architecture. An architecture de comment habiter la terre. And when you bring the door, you make la terra de tutti, la casa de tutti. So grazie mille.